Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta in questa trasmissione dedicata al libro di Waltraud Fischer, Gerti, Bobby, Montale, Vita di un'austriaca a Trieste, edito da Diabasis. Per iniziare oggi il nostro viaggio torno ancora alla prefazione di Elvio Guagnini, che ci suggerisce di usarlo come una lente preziosa per seguire, nella storia che racconta, uno dei fili più affascinanti e problematici che compongono l'intreccio. Ariosto, scrive Guagnini, Ariosto direbbe la tela di questo contesto triestino. E allora all'autrice, che saluto e ringrazio per essere con noi, il compito di tornare a questo filo legato al contesto triestino, questo filo affascinante, problematico, che unisce poi le varie storie che lei ha scoperto e ci propone attraverso le lettere.
Certo, insomma, come ci ho detto l'altra volta, le lettere si devono alle tante assenze di Gerti, che era sempre curiosa quello che succede in città, cioè voleva sapere notizie sugli amici, sulla città, su tutto. E Batzlen era molto molto bravo a riferire tutto, e il suo stile era anche particolare, perché buttava giù tutto in furia e fretta, cioè uno stile che oggigiorno sembra di email qualcosa, insomma. E poi pian piano col tempo diventa più sistematico e comincia col personaggio di cui sta parlando, due punti, sottolinea, e poi scrive in fasi cortissimi quello che succede, quello importante. E grosso modo parla di amici, delle cose quotidiane, cioè incontri nel salone di Elsa Obert, o che Carlo Gruba e Aurelia Benko si sposeranno, e lui non andava molto d'accordo con la signora Aurelia Benko Gruba, cioè su di lei è proprio caustico, è cattivo, direi.
Cos'è che non gli andava?
Ma non è molto chiaro, insomma, avevano delle idee diverse, e lui fa proprio barzellette sul suo seno corposo, insomma, cose che hanno, non sono proprio carine.
Un po' maschilista, sì, possiamo
proprio
anche dire.
Sì, sì.
Che poi questo matrimonio tra Aurelia e Carlo Gruber andrà avanti, avranno,
certo,
figli,
certo,
saranno una coppia serena,
sì,
felice.
E poi lei è diventata poi una figura importante nella vita politica e culturale della città, no? Insomma, portando avanti la testata di suo padre, Umana, no?
La rivista.
Sì, la rivista. Insomma, e Carlo Gruba, cioè le lettere di lui a Gerti sono così affettuose, cioè lui con Gerti andava molto d'accordo, ma Gerti ovviamente in concordia con Batzlen ha fatto baruffa con la Gruba. E la cosa carina è che loro, tra loro, si davano nomignoli, cioè Carlo Gruba era Tobò o Tobocnik, e Aurelia era chiamato Frombolo, che una volta era un'arma, no? Come si dice il martello oggi, che si girava e poi si buttava.
Beh, simpatica questo vezzo di dare dei nomignoli.
Sì, e poi Carlo Gruba a Gerti dice Schlumpin.
Cioè, Schlumpin.
Schlumpin. Insomma, è pieno di lode delle sue virtù, della sua grazia, e poi scrive carissima amica. Ma anche Batzlen, nel rivolgersi a amica, dice cose un po' strane, cioè donna del bacino stretto, per esempio, scrive tante volte. E poi anche il suo modo di salutarla alla fine, cioè bacio le mani, con questa volta bacio solo una mano, insomma.
restando nelle lettere di Bobby Bazlen, darà sempre del lei a Gerti, nonostante
sì, come era l'uso del tempo.
Dei tempi. Sì. Ma allora a questo punto concentriamoci su Gerti, parliamo di Gerti, questa donna che abbiamo letto nella puntata precedente, le pagine che le ha dedicato Gianni Stuparitz, nel ritratto. Che ha fatto appunto di Gerti, che però rimane sempre misteriosa. Chi è Gerti?
Cioè, Gerti è nata a Graz nel 1902. Anni dopo si è fatto 5 anni più giovane, ha sempre affermato di essere nata nel 7 invece del
4. Anche lei faceva un po' la cresta sugli anni.
Poi è vissuto a Graz come figlia unica di un banchiere privato, una famiglia ebrea, cioè una famiglia benestante, e ha avuto una formazione tradizionale, cioè ha frequentato il liceo con l'esame di maturità, poi ha studiato un po' pittura all'accademia, il canto con una cantante abbastanza famoso e soprattutto il pianoforte, e poi a Vienna ha fatto anche l'esame per l'abilitazione di insegnamento nelle scuole medie del pianoforte, un mestiere che poi non ha mai esercitato. E poi questa è una formazione tradizionale ma anche costosa, cioè il padre poteva permetterselo, perché Gerti dopo la prima guerra nel 18, cioè i tempi in Austria erano abbastanza duri, perché col crollo dell'impero anche il commercio tutto aveva i suoi problemi,
anche la finanza aveva subito
proprio cambiato tutto in scellini, insomma. Però il padre è riuscito a pagare questa formazione, cioè non risparmiamo sulla figlia.
Quindi Gerti, figlia di un banchiere, ha sempre vissuto la prima parte della sua vita in maniera molto agiata.
Sì. Cioè non erano ricchi, ma erano benestanti. Anche dalle lettere della madre si capisce che faceva un po' parsimonia, soprattutto nel dopoguerra, quando era necessario. Non ho mai mancato niente proprio. E aveva anche le idee moderne, cioè insomma, come ha già detto, amava sciare, girare, viaggiare, fotografare, tutte cose.
La fotografia, ecco, la fotografia
era proprio la sua passione.
Abbiamo dei ritratti anche interessanti, per esempio c'è una foto che ha Alinuccia Saba in particolare, che proprio sembra accogliere proprio la personalità.
Sì. No, e poi faceva anche bene, cioè quel gioco delle ombre, della luce, sapeva proprio inquadrare benissimo sia personaggi sia anche paesaggi, sono bellissime foto di lei. Ma lei insomma aveva anche le idee moderne, cioè scriveva una amica a Londra che voleva vivere a Parigi, cioè insomma quella amica dopo il matrimonio scrive adesso vivi a Trieste, non a Parigi, insomma. Per sposarsi, Carlo e Gerti hanno dovuto scappare a Londra, si sono sposati di nascosto, perché quello che Bazlen ha chiamato un atto di ribellione, perché ambedue i genitori erano contrari al matrimonio.
Questo matrimonio però fallisce nel 30 e Gerti si trova sola. Si trova sola, è un momento difficile, un momento particolare. Tra l'altro poi la storia sta creando grandi drammi, la grande guerra sì, ma poi arriviamo anche al nazismo, arriviamo poi alla seconda guerra mondiale, la vita si rovescia completamente, la ricchezza diventa povertà.
Sì, ma
lei è ebrea?
Lei era ebrea, ma insomma il marito ha lasciato 31-32 circa, non si sa esattamente, ma continuava a godersi la vita. Non ci sono lettere, ma ci sono le foto, insomma.
Il diario segreto di Gerti.
Sì, però il problema è arrivato proprio, il colpo grave, l'Anschluss, nel marzo del 38, quando i genitori sono stati arrestati e la banca è stata, come si dice?
Stata espropriata, forse, espropriata, credo, ma non so se il termine è corretto.
E i genitori hanno dovuto...
Confiscata.
Trasferitasi a Vienna, e Graz era... come Gerti ha conservato proprio un foto del cartello, Graz, die erste judenfreie Stadt, cioè Graz, la prima città senza ebrei, insomma, cioè l'antisemitismo a Graz è sempre stato molto forte. E poi lei, i genitori hanno vissuto a Vienna e Gerti è spesso andato da loro, era in grande pensiero per i genitori, e ha cercato di avere un lasciapassare. E infine è anche riuscito tramite Vescovo Santin di avere questo lascio passare, però i genitori, il padre già malato di cuore, si consideravano molto troppo vecchio per il viaggio, però non vedevano il pericolo, come altri ebrei della sua generazione che si sentivano più tedeschi che ebrei, o suoi ebrei assimilati. E nel 1942 sono stati arrestati e la madre subito trasportata in Polonia e il padre a Theresienstadt, dove è morto della sua malattia di cuore nel 1944. E Gerti è rimasta a Trieste e si è nascosta dopo nella Tana del Leone, dopo l'arrivo dei tedeschi nel 1943 a
nella
Trieste.
Nella Tana del Leone.
Sì, perché ha lavorato per gli SS a Palmanova come interprete. Per puro caso l'hanno chiesto, con suo cognome italiano non ha suscitato nessun sospetto. Solo a Natale una vicina di casa l'ha denunciata che è ebrea, perché un tedesco l'ha portato un albero di Natale, e quella dice: ma quella non ha bisogno dell'albero di Natale, è ebrea. E lei ha subito capito che deve fuggire, e aveva un caro amico, Armando Di Pagli, che faceva il doganiere al confine svizzera, e lei si è rifugiata da lui. Ma poi anche qui è arrivato il mandato di cattura e ha preso sempre quel suo piccolo cane Vaudi e si è nascosto tra le rovine di Milano, e qui ha scritto delle lettere che sono proprio bellissime ma deprimenti, perché descrive proprio la vita tra le rovine, l'insicurezza, i bombardamenti, la paura della gente.
Se lei è d'accordo, io leggerei una di queste lettere proprio per sentire dalla sua voce direttamente quello che è successo. E quindi siamo a Gerti Bobi Montale, vita di un'austriaca a Trieste, e siamo arrivati ad una lettera che è del 48, dove racconta di questo periodo. Se dovessi descriverti tutto ciò che ho vissuto nel frattempo, la lettera è del 25 novembre del 1948 ed è indirizzata a Fritz Stassmann, un suo amico d'infanzia di Graz. Se dovessi descriverti tutto ciò che ho vissuto nel frattempo, diventerebbe una lettera troppo lunga. Ti darò solo un breve accenno. Fino all'autunno del 43 la mia vita è stata quasi normale. Non ci sono stati attacchi aerei. Con l'arrivo dei tedeschi tutto è cambiato. Tutti gli ebrei sono fuggiti, in parte sono stati presi e bruciati, in parte sono riusciti a nascondersi in Italia, dato che a Trieste la situazione era particolarmente grave. Il numero degli ebrei era basso. Sono stati accolti dai monasteri, gli impiegati procuravano loro documenti falsi. Io sono rimasta nelle vicinanze e ho accettato un posto di traduttrice in un comando tedesco, dove ho lavorato per 8 mesi contro i tedeschi, come quelli che noi chiamiamo partigiani, e ho avuto la soddisfazione di salvare la vita a molte persone. Nel gennaio del 44 è stato emesso contro di me un mandato d'arresto da parte della SS di Trieste e non vi ho potuto tornare. Lavoravo a 80 chilometri da qui e passavo tutti i weekend a Trieste. Poi ho continuato la mia attività per altri 6 mesi per fuggire in seguito alla frontiera svizzera, dove mi raggiunse il mandato d'arresto, e sono dunque dovuta andare in montagna. Quando anche lì non potevo più rimanere, sono andata a Milano, dove ero in contatto con organizzazioni partigiane. Nel dicembre del 44 sono stata arrestata dalle SS in una delle strade principali di Milano, ma sono riuscita a fuggire su un tram in corsa con Vaudi e sono tornata alla frontiera svizzera, dove ho poi vissuto con una famiglia siciliana. Durante gli ultimi mesi ho aiutato famiglie di ebrei a passare la frontiera svizzera senza accettare una ricompensa. E l'ho fatto fino alla fine della guerra, senza complicazioni. Nel giugno del 45 sono tornata a Trieste, senza soldi e abbastanza mal ridotta dal punto di vista della salute. Da mesi mangiavo solo patate, senza nient'altro. Ho preso possesso della mia abitazione o di quello che era rimasto. Poi ho continuato la fame finché non arrivarono i pacchi dagli USA. I parenti, Lilli Zerkowitz, Franz Kopstein, Annie Kopstein dall'Australia, mi aiutarono a rimettermi in piedi. Allora io le chiedo, questa donna così forte, che affronta da sola una situazione, definirla drammatica è dire poco, è sola, se la cava, si salva, torna a Trieste. Torna a Trieste. Le chiedo, perché a Trieste e non a Graz? E a Trieste dove?
Ma è difficile rispondere, perché anch'io mi sono chiesta questa cosa, ma credo che quello che aveva ancora è rimasto nella casa a Trieste, perché aveva già trasportato certi mobili da casa dei genitori a Graz, a Trieste. Cioè a Graz non aveva più niente, perché è stato tutto conquistato dai nazifascisti. E così ci sono delle lettere della cugina Annie Kopstein, Franz Kopstein, dai vieni in America, qui tutto bello, abbiamo ricominciato tutto da capo, butti via tutte queste cianfusaglie, eccetera, eccetera. Ma lei ovviamente era molto attaccata alla vecchia cultura, che non era pronta a affrontare una nuova vita, era troppo immersa in quell'ambiente ancora vecchio austriaco, direi, perché lei si trovava bene a Trieste e non poteva immaginarsi di vivere in un altro posto.
E come vive? Di che lavoro?
Beh, insomma, come scrive a questo Fritz Strassmann, devo dire che è poi direttore del comune israelitica di Graz, cioè un personaggio molto importante. E questo volevo anche aggiungere, Goethe ha scoperto di essere ebrea solo dopo la guerra, cioè prima non si dava nessun pensiero cosa vuol dire essere ebrea o no, ma dopo questa esperienza traumatica ha capito che vuol dire essere ebrea e si è messo in contatto con anche questa comune israelitica di Graz, che poi erano suoi amici, e lei ha vissuto poi un certo periodo come giornalista, ha trovato lavoro sotto gli alleati per corrispondente, per tramite sempre l'amico Armando Tipaldi, che era al confine svizzero e conosceva tante persone, e scriveva per la Gazzetta Ticina articoli su Trieste, che era un argomento molto interessante in questo periodo, perché era il confine del cortile di ferro, no? Cioè c'era la Jugoslavia, paese comunista, e qui c'era ancora l'Occidente, cioè libero, gli alleati. Solo che Tito ha fatto già un po', si è distaccato da Stalin nel 49, cioè quel pericolo è diventato sempre di meno, e nel 54 gli alleati hanno deciso di lasciare il paese, no? Come hanno fatto anche in Austria poi. Ma fino a questo periodo Goethe ha potuto lavorare come giornalista con articolo su questo argomento.
E i rapporti con quella sorta di Bloomsbury dell'Alto Adriatico, i rapporti con Bobby Bazlen che si erano interrotti nel 30, i rapporti con Montale, ha ripreso i contatti?
Sì, ha ripreso i contatti con Montale, anche con la moglie e soprattutto coi parenti. Con Bazlen invece i contatti erano sporadici, si limitavano a biglietti di auguri a Natale e a Pasqua, punto e basta, tutto in modo molto formale.
Quindi questa amicizia, questo rapporto?
No, non c'era più, però ha trovato altri amici, si trovava bene con i suoi colleghi giornalisti, anche che erano molto più giovani di lei, poi con altri personaggi della città, per esempio la signora Malabotta, che conosceva tante persone, poi andava a concerti, aveva un abbonamento per l'opera, insomma era inserito in quel contesto borghese di cultura del dopoguerra, insomma.
Certo, la Goethe ribelle, la Goethe degli anni 20, degli anni 30, è cambiata completamente.
Certo.
Ha scoperto il dramma della guerra sulla propria pelle, ha scoperto cosa significa essere ebrea, e quindi lei, che era una donna libera, che non seguiva regole rigide, eppure ha visto che cosa è capace di creare il radicalismo. Ma questa sua passione per le fotografie rimane, è una costante. Nel libro, tra le tante cose interessanti, per me ci sono queste fotografie che proprio visivamente rappresentano questo impatto con il mondo, con i personaggi che poi si scoprono attraverso le lettere, attraverso i racconti. Ecco, ci sono delle foto di Gerti, ormai donna non più giovanissima, in giro per il mondo.
Sì, perché appena poteva di nuovo ha comprato una macchina, ha fatto un giro della Germania, a Koblenz, tutti questi posti famosi. Poi è andato anche fino in Australia, dove viveva una sua cugina e aveva già 80 anni, credo. Insomma, però aveva ancora questa voglia di muoversi, però sempre di meno. In fondo, quello che si capisce poi dalle lettere, si sentiva molto sola. Però negli anni 50 aveva ancora più contatti, per esempio anche con Dora Marcus, quella famosa della poesia di Montale, che era emigrata in Londra e poi in America, e le scriveva quello che faceva, e Gerti ha risposto, ha anche conservato la brutta copia delle lettere. Questo è interessante perché abbiamo poche carte di sua mano. E poi soprattutto con i parenti in tutto il mondo che la aiutavano a sopravvivere, e con il guadagno non era più benestante come prima della guerra, e poi aveva anche alimenti del marito, perché fino al 74 il divorzio in Italia non era possibile, però appena possibile sono stati divorziati e Carlo Tolazzi ha potuto finalmente sposare la sua Duska, con cui aveva due figli, e lui ha vissuto la guerra a Bergamo e faceva parte della resistenza, e poi sono tornati anche loro a Trieste. E Gerti era ancora in contatti, però raramente, insomma i suoi giri erano altri.
Senta, una domanda, in questo lavoro nel quale la ricerca ha giocato un ruolo molto importante, le chiedo la sua conoscenza con Gerti, che si è andata via via sempre più approfondendo, ha creato un legame con questa austriaca che aveva scelto di vivere a Trieste? O meglio, che cosa l'ha colpita, l'ha affascinata in particolare?
Ma è un po' ambiguo. Da una parte l'ho trovato molto coraggiosa, molto affascinante, dall'altra parte anche un po'. Sono rimasta un po' scettica, perché qualche volta era anche un po' opportunista, mi pare, e anche cattivo nei confronti di altre persone, insomma, molto. Per esempio, nei confronti di quella vicina che l'aveva denunciata, no? Dopo la guerra ha scritto delle lettere, ha denunciato quella denuncia, e quella era slovena, cioè ha chiesto giustizia in questo senso, insomma.
Beh, questa è giustizia.
Sì, lo è, sì, ma non era molto generosa, direi. No, ma anche, cioè, come dire, notizie così un po' ironiche, caustiche, cioè le scappavano. Non è che questo la rende antipatica, però insomma aveva anche i lati negativi.
Certo, la perfezione non è di questo mondo.
No.
Però le domando, Gerti era diventata triestina?
Sì, anche tutti dicono che nella pronuncia aveva ancora questi vocali austriaci, come anche nella mia si sente, no? Cioè,
beh sì, però creano sì. Un personaggio.
Sì, insomma. No, era un personaggio che poi frequentava sempre i concerti, e ci sono delle descrizioni un po' umoristiche, dicono quando era seduta non si vedeva neanche perché era abbastanza piccola.
Come la capisco.
Però nella pausa si sentiva subito, perché criticava subito tutto in modo decisivo.
E quindi questo farsi sentire, nonostante, forse si faceva sentire anche perché era piccola, e quindi
si intendeva di musica, no? Insomma, anche,
certo, aveva studiato,
sì,
mi ricordo
anche
nella puntata
precedente.
Tutte
quelle lettere non si parla mai che lei avrebbe mai suonato il pianoforte o qualcosa del genere, insomma, anche se il pianoforte grande era a casa sua.
Io la ringrazio per questo incontro, la ringrazio per avermi fatto scoprire questa donna molto interessante e molto affascinante, e non solo per la descrizione di Gianni Stuparic, ma soprattutto per come ce l'ha raccontata lei, ce l'ha presentata lei. E consiglio questo libro, Gerti, Bobi, Montale, Vita di una strega a Trieste, perché è veramente un viaggio nel tempo, un viaggio che ci permette di scoprire anche Trieste negli anni affascinanti legati alla storia del 20, del 30 e poi fino ai nostri giorni, fino al 1989, quando Gerti purtroppo ci ha lasciato. Grazie e al prossimo libro.
Vediamo.
Alla prossima personaggia da scoprire. Grazie anche a Riccardo Righi alla regia e un saluto a chi ci ascolta.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.